Quindi grazie padre Lorenzetti, che è arrivato a parlare del tema della obiezione alle spese militari. E noi siamo riusciti a trovare un sacerdote, siamo dovuti andare in Umbria a trovarlo, che ha fatto questo passaggio dalla, diciamo, dalla teoria alla pratica, e ha avuto questa, ha voluto proprio fare una, l'obiezione alle spese militari. È Don Gianni Sabatini. E quindi l'abbiamo chiamato soprattutto per raccontarci un attimino la sua esperienza di questo, di questa cosa che lui ha fatto e che insomma lo ha portato anche a delle conseguenze, perché ovviamente stiamo parlando di qualcosa che non è legittimo e quindi cioè, è contrario alla legge italiana. Quindi sentiamo la sua esperienza diretta.
Però siccome sono un prete e ho anch'io una formazione professionale, intanto ringrazio chi mi ha preceduto, perché mi ritrovo pienamente tutte le motivazioni di Don Primo Mazzolari e sono quelle che mi hanno spinto anche a fare l'obiezione di coscienza al servizio militare e soprattutto l'obiezione fiscale. E per me la cosa più importante è il riferimento alla parola di Dio. Non so se avete letto il Vangelo di oggi. È capitato di leggere il Vangelo di oggi?
No.
Allora è un brano che io ho scoperto così, quasi per caso, però è interessantissimo, ve lo leggo. Era preceduto da quello che abbiamo sentito ieri a messa. Allora, diceva alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, dite subito arriva la pioggia. E così accade, quando soffia lo scirocco dite farà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? E mentre Gesù diceva queste cose, nello stesso tempo gli si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Credo che sia uno dei fondamenti più belli, più grandi, più profondi della obiezione di coscienza alle spese militari. Qui in fondo i fatti potremmo ritrovarli: la guerra al terrorismo e il crollo delle torri gemelle. Il Signore lo richiama con questo, no, crollo della torre, e dice: voi pensate che quei terroristi uccisi fossero più peccatori degli altri? Se lo sono meritato per essere ammazzati crudelmente da Pilato in quella maniera? Sicuramente erano zeloti, erano guerriglieri. Pensate che quelli che sono finiti dentro le torri gemelle fossero più peccatori degli altri? Ma quelle sono le vittime tutte della logica della violenza. Se non vi convertite farete tutti la stessa fine, e la conversione in questo caso era l'abbandono totale della violenza, che non risolve nessun problema. Il giorno che sono crollate le torri gemelle, l'ufficio delle letture, mi è rimasto impresso quel giorno, era Abacuc. Non so se conoscete Abacuc, era bellissimo. È tutto una protesta a Dio nei confronti della violenza. Comincia dicendo: fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il grido violenza. E lì c'è la risposta del Signore che dice: non ti preoccupare, i violenti faranno questa fine. Questa è la descrizione dell'11 settembre. Guardate tra le nazioni e osservate, resterete stupiti e sbalorditi. C'è chi compirà ai vostri giorni una cosa che a raccontarla non sarebbe creduta. Ecco, io faccio sorgere i Caldei, siamo in quelle zone lì. È popolo feroce e impetuoso, che percorre ampie regioni per occupare dimore non sue. È feroce e terribile, da lui sgorgano il suo diritto e la sua grandezza. Più veloci dei leopardi sono i suoi cavalli, più agili dei lupi di sera. Balzano i suoi cavalieri, sono venuti da lontano, volano come aquila che piomba per divorare. Provate a leggere questa lettura con l'11 settembre, no? Queste aquile che piombano addosso per divorare e ammassano i prigionieri come la sabbia, e diventa tutto sabbia. Alla fine c'è sempre la solita lamentela, la risposta del Signore: mi metterò di sentinella, in piedi sulla fortezza a spiare per vedere che cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Il Signore mi rispose: scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Scrivetela sulle bene, sulle tavolette e sulla testa, imprimiamocela tutti. Ecco, colui soccombe, colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Chi non ha l'animo retto e usa la violenza e è ingiusto, soccombe. Il giusto vivrà per la sua fede. Io non riesco più a parlare come politico e dire quello che devono fare i governi, e credo che neanche la Chiesa dovrebbe dire ai governi quello che deve fare. I politici faranno le loro scelte, se sono cristiani e vogliono consultarci va bene. Credo che invece sarebbe molto importante dire quello che la Chiesa deve fare al suo interno e come si pone nelle situazioni di conflitto. Io sono stufo, per esempio, dei papi che mi dicono che la guerra è ingiusta e non si deve fare, è sempre ingiusta. Non ho mai sentito un papa che dice i cristiani la guerra non la fanno. Credo che dovremmo arrivare a questo, e la mia piccola testimonianza sta su questo solco. Io non lo so se è giusta o non è giusta la guerra da un punto di vista concettuale o politico per le nazioni. Le nazioni e i popoli l'hanno sempre fatta, ma chi è discepolo di Gesù ha trovato un'altra strada, è quella che ci ha detto Don Primo, è quella che ci dice il Vangelo. E è necessario convertirci. E guardate che il catechismo della Chiesa Cattolica, per me è aberrante quello che dice sulla guerra, perché se il Concilio ha rifiutato la guerra giusta, lì c'è la teoria della guerra giusta. La guerra è moralmente giustificata, e c'è tutta la negazione di quello che dice Don Primo. È moralmente giustificata quando subisci un grave e continuato danno. Quando sono inefficaci i mezzi pacifici, è inefficace la croce di Cristo. Un cristiano che si permette di dire l'inefficacia dei mezzi pacifici. Terzo, quando hai fondate possibilità di successo. È l'invito ad armarsi. Ha voglia di dire dopo a condannare la corsa alle armi. Io infatti alla fine del mio intervento l'ho ribaltato tutto, volevo raccontare la storia e vorrei chiedere a Pascristi a mobilitarci tutti quanti insieme per due cose. Primo, che vengano eliminate queste parole dal catechismo della Chiesa Cattolica, perché sono totalmente incoerenti col Vangelo, e fare proprio una campagna per questo. Credo che sia più efficace della campagna e dell'obiezione fiscale alle spese militari, o di chiedere ai governi una difesa non violenta. Chiediamoglielo, io continuerò a farlo per quello che posso fare. Ma prima, se siamo cristiani, dentro la Chiesa dovremmo fare sta rivoluzione, perché questa è zizzania, e questa certe volte fa crescere la guerra. E l'altra cosa che volevo chiedere alla fine dell'intervento è di dire via i preti dagli eserciti, no? Basta dei cappellani militari. Certo, questo scaturisce dal momento in cui la Chiesa dirà per noi cristiani la guerra non la facciamo, e smettiamo di discutere anche se è giusta o non è giusta, non la facciamo. È per questo motivo che diversi anni fa, erano gli anni, metà degli anni 80, stavo al centro missionario, sono venuto a conoscenza, ero già obiettore di coscienza al servizio militare, prima di essere prete, i preti non lo fanno al servizio militare, sono stato 2 anni in Brasile proprio con quello spirito. Gli obiettori allora facevano 2 anni di servizio e lo potevano fare anche all'estero. Io sono andato diacono in Brasile, poi incaricato al centro missionario ho scoperto l'obiezione fiscale e l'ho fatta, sono state delle cose anche belle. Voi lo sapete, no? L'obiezione fiscale si faceva in 2 modi, uno trattenere una parte delle tasse, devolverle a movimenti non violenti o devolverle in beneficenza. Logicamente lo Stato doveva recuperare questi soldi, eh? Era un dovere suo, anche se erano piccole cifre. Che cosa ha comportato? Ha comportato che una volta sono stato pignorato, vabbè, alla fine hanno portato via un divano e un po' di libri, no? Finisci sul giornale, prete pignorava la Bibbia e il Vangelo, no? E ci ridi sopra e gli amici le dicono non ti preoccupare, riprendiamo noi, poi non serviva assolutamente riprenderli. Un'altra volta sono finito in commissione tributaria perché c'era l'altro sistema che era quello di pagare di più e poi chiedere il rimborso, nel senso che quello che tu versavi in beneficenza lo mettevi sulla dichiarazione dei redditi e poi con la faccia, con il sedere, andavi lì a dire io voglio la restituzione di questi soldi. E loro erano costretti però a dare un giudizio e quindi sono finito anche in commissione tributaria. L'ultima è stata, si sono inventati, visto che non funziona il pignoramento, il sequestro, il fermo amministrativo dell'automobile. E quindi per 2 mesi ho lasciato la mia Uno parcheggiata davanti alla chiesa, ingerottata, bella rivestita, dicendo lo Stato ha fermato la macchina perché sono contro la guerra, complimenti e grazie. E questo poi ha dato modo di fare che cosa? Che è stata occasione per dare testimonianza. I danni che ho subito in realtà sono insignificanti, irrisori, non sono danni, sono cose belle, ma più che altro è servito per dare testimonianza. Mi hanno beccato ancora adesso dopo parecchi anni, non so come mi hanno trovato su internet. Io vi garantisco, sono una persona semplice, rifuggo da questo, evito proprio i giornali, però a quel punto ti vengono a cercare, perché magari finisci sul giornale, qualcuno interroga, per esempio una mia catechista, quando c'è avuto il fermo amministrativo della macchina, scritta a Famiglia Cristiana, dicendo in parrocchia nostra succede questo. Il prete nostro si è impazzito, fa l'obiezione fiscale alle spese militari, va bene o non va bene? Quella volta Famiglia Cristiana ha preso favore, ha preso posizione a favore dell'obiezione fiscale, spiegando un po' a tutti che non era evasione. Si sono indignati i politici, Giovanardi prima di tutto, e hanno reagito. Anche la comunità di Sant'Egidio alla fine richiamava la Realpolitik, quindi è fuori in qualche modo della politica reale, non è possibile, però è un dato di fatto che è stato possibile parlarne. Ne ha parlato Famiglia Cristiana, finito su Adista, c'è avuto un'intervista a Rai Utile che non ha visto nessuno, penso che non esista più, il giorno stesso che finiva la leva obbligatoria. Io sono arrivato a Saxanubra, c'erano tutte le scuole militari che facevano propaganda e parlavano per televisione per invitare i giovani a far militare, e lì c'eravamo 2 preti, uno sul volontariato e io sull'obiezione fiscale, quindi mi sono trovato in mezzo a tutti i militari. Però in tutto questo ho trovato una grande serenità, perché vi dico che è sicuramente soltanto bello, è stato utile. Attualmente non la faccio più, proprio perché diventa difficile tecnicamente oggi. Allora mi era possibile perché c'avevo qualcosa da pagare. Oggi te ritirano tutto e quindi bisognerebbe fare quell'altra formula, ma è troppo laboriosa. Per cui il mio impegno è quello nella predicazione, e quindi rompo l'anima spesso, la rompo anche i preti, il vescovo, richiamando spessissimo questo tema della non violenza e della pace. E anch'io sostengo, riferendomi alla parola di Dio, che è assurdo per un cristiano fare la scelta della violenza. Se prendiamo le ultime 2 domeniche, il Signore ai suoi discepoli ha chiesto di lasciare tutto, di farsi poveri. La Chiesa non è un'associazione che aiuta i poveri, sono i poveri. La Chiesa sono i poveri, noi siamo Chiesa se siamo poveri, se abbiamo lasciato tutto. E chi è povero, con che se le compra le armi? Se uno è povero, che deve difendere? E l'altro discorso, il Signore ci ha chiesto domenica scorsa di farci servi, si parlava del dominio, volevano essere grandi, Giacomo e Giovanni. Il Signore ha detto: è grande chi serve. Ricordatevi il Figlio dell'uomo che non è venuto per essere servito ma per servire. Il servo non c'ha bisogno, chi ha scelto di mettersi a servizio non ha bisogno di armi, assolutamente, e non deve difendere niente. E il Signore ce l'ha ricordato stamattina, l'altro sacerdote, ha chiesto di amare anche il nemico, perché sono tutti figli di Dio, non esistono nemici. Gesù ha abbattuto in se stesso l'inimicizia, facendo dei due un popolo solo. Noi cristiani dovremmo essere segno di questa unità di tutto il genere umano, abbattendo il muro che è l'inimicizia. Per noi non esistono nemici. Concludo con una frase di Gandhi che a me ha colpito, è molto bella, che diceva: voglio vivere in pace col mio prossimo e posso farlo solo servendolo. Capito Gesù, eh? Io per vivere in pace il mio prossimo posso fare solo servendolo, mettendomi a servizio. Non desidero salvare il mio paese e la mia religione ammazzando la gente, non lo voglio. Non salvo la religione e il paese ammazzando qualcuno. Terzo, so che Dio mi dichiarerà innocente se mi vedrà capace di morire per loro. Gandhi in questo caso per me è Gesù, no? E credo che sia questo anche l'orientamento. Concludo rinnovandovi quell'appello. Io sono venuto anche apposta per poter dire Pascristi, oltre alla campagna per l'obiezione fiscale o per una difesa non violenta, facciamo una battaglia interna alla Chiesa, proviamo a organizzarci a dire via quelle parole, questa guerra giusta. Non è possibile che dentro la Chiesa si pensi in maniera diversa. Cristo non può essere diviso, non si può pensare che è giusto fare la guerra e è giusto anche essere pacifisti, non è pensabile. Cristo è diviso in quella maniera. E poi dateci una mano a dire via i preti dall'esercito. Ecco, io una volta l'ho scritto su dei volantini, l'avevo portata ad Assisi a un incontro ecumenico. Oggi è la giornata dell'incontro ecumenico tra cristiani e musulmani, la giornata anche di questo. In questo incontro di preghiera c'era andato con dei cartelli, non ce l'hanno fatti esporre, Assisi era blindata. Su uno c'era scritto: chi invoca da Dio la pace ma non depone le armi non prega, bestemmia. Se io vado a chiedere a Dio la pace ma in realtà non ho rinunciato a uccidere, sto bestemmiando. Glielo volevo dire, non mi gliel'hanno fatto dire. E poi ho scritto: via i preti dagli eserciti, anche chi ha fede, così ci saranno meno guerre. Hitler ha fatto quello che ha fatto perché la manodopera con cui ha fatto strage erano cristiani, pochissimi si sono opposti, tipo Jägerstätter, che oggi la Chiesa considera beato, ma allora gli hanno detto: no, i veri cristiani sono quei padri di famiglia che vanno a combattere per Hitler. Allora credo che se ce la fate a fare anche queste due piccole battaglie, è il mio piccolo contributo di oggi. Grazie.
Grazie Gianni, oltre alla tua esperienza, quindi hai iniziato anche a darci delle proposte, a darci delle idee.